Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Se lo Spirito vi dà la possibilità stasera di capire cosa vuol dire questa parola, allora tu esci da questa celebrazione rinnovata, santificato, cambiato, riscattato, pieno della speranza che tutti quanti noi siamo chiamati a condividere finché egli venga. Se invece non ce la farai a penetrare questi significati, allora il senso della morte, la paura, il peccato avranno la meglio sulle tue buone intenzioni. Allora capisci quanto è importante che Gesù ti incontri attraverso questa parola stasera, e che sia per te una parola che nutre proprio questa sera. Vediamo insieme, entriamo insieme in questa parola. È uno sconcerto quello che Gesù sta dicendo davanti a questi giudei: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Loro sapevano, avevano delle chiavi per capire, poi magari no, ma loro ce l'avevano delle chiavi. Sapevano, per esempio, attraverso Mosè Dio gli aveva mandato un pane, sappiamo tutti, la manna, però noi ci fermiamo alla manna, da qualcosa non ci sembra così interessante, solo miracolosa. Invece Israele aveva capito che quella manna era legata al dono della legge, la legge che parla del modo di pensare di Dio. Se voi andasse a guardare la legge, la Torah, il Pentateuco, quello che voi forse ignorate, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio, i cinque libri della Bibbia, se andassi a guardarli vi accorgereste come pensa Dio. Se Dio raccomanda all'uomo di fare così, evidentemente lui pensa così. Se Dio guida l'uomo a comportarsi in un certo modo, perché quello è il modo che lui ha pensato per sé, è fatto di questo. Allora, attraverso questa legge, questa Torah, Dio dà qualcosa di sé, qualcosa della sua, tra virgolette, carne, cioè della sua realtà autentica, la regala all'uomo perché la mangi come la manna, cioè la mangi in frammenti, piano piano, gradualmente, per lasciarsi gradualmente trasformare. Io prendo una parola di Dio, della Torah, la metto in pratica e mi accorgo che questa cambia la mia relazione. Mi dice di amare il mio prossimo, io la metto in pratica, ecco che le relazioni cambiano. Se cambia la mia relazione col prossimo, cambio anch'io come cambia il mio prossimo. Se una parola di Dio del Deuteronomio mi dice che devo amare il Signore con tutta la forza, con tutto il cuore, con tutta la mente, e io la metto in pratica, se ne parla ai miei figli, se, come sta scritto, se la pongo come segno, come pendaglio tra gli occhi e come segno sui polsi, allora io la metto in pratica. E mentre la metto in pratica, direbbe Giacomo l'apostolo, direbbe nella sua lettera, mentre la metto in pratica questa legge, mi accorgo che mi fa bene, mi nutre, perché mi cambia. Sapete, un uomo sa di nutrirsi quando cambia. Se io sono magro e mangio, cambio. Allora quel cambiamento mi dice che quello che ho mangiato l'ho assimilato. Se io mangio e non cambio, cioè non ingrasso, ma dimagrisco sempre di più, sto male, lo capite, no? Bene, allora, se questa parola io la assimilo e la metto in pratica, vedo che mi cambia, mi fa nuovo, fa nuove le mie relazioni, fa nuova la mia speranza, fa nuova la mia vita. Allora, questi giudei che ascoltavano Gesù che dice io sono il pane di vivo, disceso dal cielo, dice ma noi sapevamo cos'era questa manna, avevamo capito che non era una schiuma di pane da qualche parte cascata dal cielo che ci nutriva, ci piaceva, era pure un po' dolce. No, avevamo capito che questa manna era la sua parola. Ma tu, chi sei? Tu, Gesù, chi sei che dici di essere venuto dal cielo? Sapete perché glielo chiedono? È lo stesso motivo per cui glielo chiederemmo noi. Perché lo vedono e dicono, ma come fai a essere disceso dal cielo? Sei fatto di carne. Vuoi sapere come ce l'hai tu questo dubbio? Guarda, Dio ti chiama alla vita eterna, Dio ti dà una parola perché tu cambi le tue relazioni, Dio ti insegna che desidera da te il perdono del tuo nemico, tu vedi il tuo nemico e ti scandalizzi e dici no, non è possibile che la mia fede diventi carne, la mia fede è una cosa interiore, una cosa mia, non c'entrano i miei nemici, io li lascio da una parte, il mio nemico mi scandalizza, il mio nemico mi ricorda la rabbia che porto dentro, mi ricorda la sua stupidità, mi ricorda qualcosa che mi fa male. Allora, capite, loro vedono Gesù, vedono la sua carne e dicono, ma come fai a dire di essere venuto dal cielo se noi ti vediamo, sei figlio di Maria, sei fratello di questo e di quello, i tuoi parenti stanno tutti tra noi, vi ricordate, nella sinagoga di Nazareth, lo mandano via proprio per questo motivo, si scandalizzano, ma ancora pure tu ti scandalizzi, questa parola ti giunge, tu la capisci e dici ma no, non mi cambierà stasera, e che vuoi che stasera poi cambiano tutte le mie relazioni, che io torni a casa e trovi mio marito con l'aureola che è disposto così a fare tutto quello che dico io? No, certamente non accadrà, dunque questa sera non cambierà, anche tu ti scandalizzi della carne. Ma vai a vedere un po' bene che cosa è la tua carne, guardala un po', è quella realtà, quell'asino che direbbe San Francesco che porta la tua anima e il tuo spirito, lo porta, che cosa porta dentro di sé? Desiderio, immaginazione, fantasia, cose molto buone, molta speranza, ricordi di amarezze, un archivio di cose andate a male e di personaggi che non desideriamo più neanche ricordare, ferite e speranze, desideri e passione, dolore, tutto dentro una carne che se sta bene, tutta questa roba funziona bene, se sta male, tutta questa realtà avvizzisce. Allora tu che fai? Allora tu curi la tua carne, cerchi di mangiare meglio, cerchi delle medicine per stare meglio, ti comporti in un modo che favorisca questo accompagnamento delle cose che ti abitano interiormente. Ma fino a quando ce la fai? Fino a un certo punto. Una malattia, qualcosa che non è andato, un momento di grande dolore, ti tolgono tutta questa speranza. Allora la stessa carne che portava il desiderio del bene diventa una prigione del male, diventa uno scrigno maledetto che fai fatica a portarlo, che qualche volta nello spasimo del dolore e dell'agonia desidereresti abbandonare. Guarda com'è controversa. Chi ci avrebbe salvati? Chi ci poteva togliere da questo sconcerto, da questo imbarazzo, da questo disagio così grave? Qualcuno che aveva a che fare col giorno in cui siamo stati creati, col giorno in cui Dio ha pensato, parte del mio pensare, parte del mio sentire, parte di quello che riguarda la mia vita di relazione con il Figlio e lo Spirito, voglio donarlo a un essere creato che si chiama uomo, lo metto nelle condizioni di vivere con questo tesoro dentro, vero? Dirà San Paolo, un tesoro in vasi d'argilla, fragili, ma pur sempre un tesoro che ha la capacità di rendere preziosi anche i vasi d'argilla. Allora lo metto dentro questo vaso d'argilla, è un tesoro, ma come farò? Questo vaso d'argilla prima o poi si romperà. Bene, mentre faccio la sua carne, io faccio anche la carne del mio figlio, mentre do a quest'uomo, a quest'anima, a questo spirito la possibilità di esistere nella storia, io so già, Dio, che chiamerò il mio figlio, il mio pensiero stesso, e lo farò diventare carne per far compagnia a quest'uomo, per riscattare la sua carne, per dirgli sempre, per ricordargli sempre: guarda, la tua carne ce l'ho pure io, vieni dal padre mio. La tua carne è come la mia, se la mia si salva pure la tua, se la mia diventa gloriosa, pure la tua diventa gloriosa. E l'uomo dice: beh, fai bene tu a dirlo, tu sei Dio. Quante volte l'abbiamo detto, anche un po' stupidamente: tu sei Dio, sei il figlio di Dio, noi siamo uomini. Allora lui dice: va bene, qual è la tua condizione di uomo? Quella di soffrire, quella di avere le piaghe, quella di sanguinare, quella di star male a causa degli altri? Bene, quando io decido di prendermi la tua carne per farti compagnia e per portarti con me, mi prendo la parte più brutta, la sofferenza. Tu magari un po' te la meriti, io me la porto senza meritare. Io la scelgo la sofferenza. Io questo sangue decido di farlo uscire dal mio corpo perché tu finalmente non ti scandalizzi più e possa dire: ma se tu, Dio, per venirmi incontro, hai preso questa mia realtà così, così fragile, così sanguinante, in un modo così atroce, allora tu mi ami di amore eterno. Ma allora la pietà che mi conservi è la capacità di perdonarmi ancora, di reintegrarmi ancora, di restaurarmi. Mi rifai figlio, mi rifai erede, stracci quel foglio che era stato scritto dal demonio che diceva che io avevo perso la comunione con te. La ricostituisci, la rifai un'opportunità per me. Allora capite che cosa si staglia davanti agli occhi di questi giudei, davanti ai cristiani che conoscono il Cristo e si sentono dire che mangiando della sua carne anche la propria carne sarà trasformata. Allora voi mi direte: ma quando questa carne sarà trasformata? Quando la nostra, noi siamo pagani, sapete, perché se io vi domandassi quando sarà trasformata la nostra carne, voi in coro direste: nell'aldilà. Vero? Non ce l'avete il coraggio, ma è così. E invece no, diceva San Paolo: approfittate adesso della lettera che abbiamo letto, perché i giorni poi sono cattivi. Vediamo adesso come si può. Due modi per mangiare la carne del Figlio di Dio e cibarsi del suo sangue. Dice la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, Dei Verbo, sulla parola di Dio, che Dio quando agisce, guardate, quando dico agisce, dico concretamente, quando entra nella storia, agisce in due modi: con la parola e con i fatti. Infatti noi crediamo in un Figlio di Dio che è stato annunciato attraverso una parola alla Vergine Maria, e questa parola, quando l'ha raggiunta, è diventata un fatto. Grazie all'accettazione di lei. È diventata un fatto, è diventata un embrione, è diventata una cellula che ha cominciato a dividersi e ha formato un figlio che noi poi abbiamo conosciuto, è il Figlio di Dio. Dunque, quali modalità avremo per capire, per incontrare questo figlio? Conoscendo le sue parole, non fermandoci alla prima lettura, ma tentando di entrare attraverso le molte porte che questa parola che abbiamo ascoltato stasera apre davanti a noi. Dunque, le parole per capire di che si sta parlando e i fatti. Quali saranno i fatti? La nostra carne. Questa parola non parla le mie buone intenzioni. Svegliati, amico, svegliati, non parla le tue buone intenzioni, non parla la tua animuccia, non parla la tua interiorità, non parla il tuo intimismo. Questa parola parla alla tua vita. Se ti chiede di perdonare, tu perdona. Se ti chiede di amare, ama. Se ti chiede di umiliarti, umiliati. Se ti chiede di fare le opere di Dio, falle. Non desiderarle solamente, non fare solo come si dice, proposito, buoni propositi. Fai azioni che diano carne a queste parole. Anzi, guarda che cosa ha pensato Dio. Ha pensato di farti diventare corresponsabile con Lui nell'attuazione del regno. Ha detto agli uomini: anche voi date carne come Maria a queste parole che io vi mando. Anche voi collaborate, non le mettete dentro i cannolicchi, nelle pesche miracolose dei campi estivi. A me mi è arrivata questa parola, a me mi è arrivata questa che bella, mi ha colpito e poi non mi ricordo più. Poi l'anno scorso ho 5 cannolicchi con le foglietti dentro. Non trattare più la parola così, studiati di abitarla, studiati di farla diventare visibile, credibile. Fai in modo che quella parola che ti è, come dici tu, arrivata, diventi credibile per uno che ti avvicina e dice: ah, questo è uno che vive di questa parola, questo è uno che mostra qual è la parola che conosce, non la conosce solo con la mente. Questo è uno che sa umiliarsi come figlio di Dio sulla croce. Questa è una via. La seconda via qual è? La seconda via è quella di nutrirsi di questa parola, quello che stai per fare tra poco, quello che tu stai per guardare adesso su questo altare. Non è un rito che ti permette di come si dice, durante l'offertorio, no? Una specie di intermezzo l'offertorio. Non è un rito che ti permette di distrarti, di fare un intermezzo dell'attenzione. Quello che si celebra qua è il sacrificio di Cristo sulla croce, quello di quel giorno, non un altro, quello di quel giorno. Ti prende, ti strappa da casa tua e dai quei quattro vestiti che hai e ti mette davanti sotto la croce di Cristo, perché tu dica: Signore, tu mi hai amato così, io vedo il tuo sangue, vedo la tua abiezione, meno male che non mi ci hai messo proprio quel giorno, non avrei capito, mi ci hai messo con la mediazione della Chiesa, mi ci hai messo con la logica, col catechismo, con una parola che mi aiuta a capire quello che vedo. Io ti vedo sulla croce per me. Signore, fammi entrare in questo sacrificio. Questo noi celebriamo nella Messa. E quando questo sacrificio è consumato, e quando questo sangue insieme all'acqua è versato, e quando finalmente tu hai contemplato con gli occhi dello Spirito che cosa Dio ha pensato per te fin dal giorno in cui ti ha creato, ti ha chiamato all'esistenza, quando tu hai visto il Figlio di Dio morto per amore per te, allora vieni con umiltà, avvicinati con timore e tremore, non con paura, la paura è un'altra cosa, quella lasciatela al diavolo. Timore e tremore, come a un incontro perfetto nel quale tutto ciò che è di Dio desidera diventare tuo e tutto ciò che è tuo Dio desidera riacquistarsi per glorificare, e cioè il momento in cui viene a prenderti questo pane disceso dal cielo, che ha la possibilità di cambiare tutte le fibre del tuo corpo, tutti i pensieri della tua mente, tutti i sentimenti del cuore, tutto ciò che tu pensi che ti appartenga, che ha la possibilità di distillare l'oro dalla melma che tante volte connota le tue azioni, le nostre azioni povere, piccole, stupide, da peccatori, mediocri, fatte di tante cose che grazie a Dio i nostri pensieri non si possono vedere, perché se si vedessero e tutti quanti noi contemplassimo i peccati che abbiamo fatto, sarebbe un macello, lo capite, no? Invece per grazia di Dio questo non è possibile. Bene, allora ci avviciniamo a quest'altare, ci nutriamo di questo cibo che è il sacrificio di Cristo, e sappiamo che questo di gloria in gloria gradualmente ci riacquista, ci ricompra, ci riscatta e ci pone dentro il cuore di Dio, nell'attesa che tutto ciò che deve compiersi si compia, che tutto ciò che deve essere detto sia detto, che tutto ciò che Dio ha in mente di portare al compimento arrivi là dove Dio ha pensato. Noi siamo invitati come quelli al banchetto delle nozze. Allora mettiti questo abito nuziale e avvicinati a questo trono di grazia e di gloria. Sia lodato Gesù Cristo.